Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Senti che Bottas, il primo dal rientro delle vacanze. Ci siamo un po' persi di vista tra Ungheria e Belgio, però siamo in realtà tornati, le gare abbiamo seguite a tutti gli effetti fino adesso. E siamo tornati con il GP d'Olanda, un GP segnato da un fine settimana pieno, in realtà da un'intera settimana piena di novità, partendo dall'annuncio del ritiro a fine stagione di Kimi Raikkonen, e bisogna dire che in realtà un pochino ce l'aspettavamo tutti, data l'età, però è stato un po' un colpo al cuore che ai più ha fatto un po' male, mettiamola in questi termini. Però su queste basi poi diventa facile e effettivamente prevedibile vedere un Russell in Mercedes l'anno prossimo a fianco di Hamilton, e Bottas si vocifera in modo sempre più concreto che possa prendere effettivamente il posto di Kimi Raikkonen. La gara di ieri ha visto come vincitore Max Verstappen, che effettivamente ha vinto davanti i suoi connazionali nel suo GP di casa, un GP che non si disputava da un bel po' di tempo. Infatti l'ultima volta che abbiamo visto qualcuno gareggiare e poi vincere è stato a Zandvoort nel 1985, quando vinse Niki Lauda. In realtà, appunto, non è un vero GP nuovo quello che c'è stato ieri, è semplicemente un GP che è stato in pausa per un bel po' di tempo. L'annuncio della ripresa del GP d'Olanda è partito nel 2018 e si ipotizzava di rientrare nel calendario nel 2020, ma poi per via del Covid, insomma, è stato aspettato il 2021 per ritornare sui grandi schermi con i nostri motori. E la costruzione del circuito è stato affidato all'azienda italiana Dromo, e ha due peculiarità che sono la curva la T3 e la curva T14. Sono curve sopraelevate con progressione variabile. La T3 con una sezione che arriva a pendenza fino a 19 gradi, seguendo la serie di Fibonacci. E con invece la T14 arriva a una pendenza di 18 gradi, però con una pendenza laterale variabile non fissa. La vittoria di Verstappen è sicuramente stata una vittoria, diciamo, non facile, perché fin da subito la Mercedes è stata aggressiva in termini di strategia di pit stop, e la Red Bull è stata prontissima a rispondere. Ma più che Max Verstappen, ieri è stato veramente degno di nota il suo compagno di squadra, che dopo essersi qualificato 16° nella giornata di sabato, è stato, insomma, soggetto a penalità, perché durante la notte tra sabato e domenica la Red Bull ha cambiato la power unit sulla sua macchina, che diciamo che è stato sicuramente quello che l'ha aiutato di più ad ottenere il risultato e la rimonta che ha ottenuto ieri, perché gli ha permesso di avere un assetto completamente diverso in ottica della gara. C'è anche da dire che Perez è sempre stato bravissimo a fare tantissimi sorpassi quando partiva dal fondo, quindi diciamo doppio merito di strategia sia per la scuderia sia per il pilota di per sé, e vediamo che in effetti il secondo pilota è riuscito a costruirsi veramente una gara propria. Cosa che non è successa ovviamente in casa Mercedes, perché Bottas come sempre si è trovato a fare lo scudiero di Hamilton, e come sempre abbiamo trovato una tattica di tipo: Hamilton deve vincere, tu vai a bloccarlo. E si è tutto risolto in quel fantomatico giro veloce al 71° giro, che soltanto quasi alla fine del 72° Hamilton si è riuscito a riprendere. E con la conferma praticamente che Bottas non sarà più in casa Mercedes, c'è da essere curiosi su cosa aspettarsi entro la fine del campionato a livello di dispetti e disobbedienza di ordini di scuderia, perché questa sarà sicuramente una politica, perché alla fine si tratta di una politica che sarà interessantissima da seguire da qui fino alla fine dell'anno. Ottima gara poi in generale anche per sia le due Alpine, in particolare Alonso, ha fatto davvero una gara spettacolare. Il sorpasso all'ultimo giro su Sainz è stato qualcosa di veramente emozionante. E stessa cosa, ottimo fine settimana di Leclerc, che si è conquistato un sesto posto, che è stato bello, bello sudato, ma ben protetto a tutti gli effetti. Così come il quarto posto di Gasly è stato un risultato che non vedevamo effettivamente da un po', ed è stato bello poter vedere effettivamente Alfa Tauri bella carica, cosa che non si può dire per il compagno di squadra Yuki Tsunoda, che dopo qualche piccolo exploit delle ultime gare è ritornato in fondo. E ci sono state due Alfa spettacolari, si potrebbe dire, perché Giovinazzi ha fatto sognare tutti noi quando si è qualificato settimo, e c'è da dire che nella sua qualifica è stato anche molto, molto bravo, molto fortunato, perché ha avuto un problema con un dado e ha rischiato anche di non qualificarsi. Poi Russell ha avuto un incidente e invece Giovinazzi è riuscito ad avere tutto il tempo del mondo per effettivamente cambiare le ruote, nonostante il problema con il dado, ed è riuscito a piazzarsi settimo in qualifica. Purtroppo piazzamento che non è riuscito a mantenere, perché a causa di una foratura si è trovato a fare un pit stop non previsto, e questo l'ha fatto scivolare molto in basso. C'è da dire che, nonostante gli ottimi risultati appunto della qualifica, la macchina non è abbastanza forte per poter fare una rimonta di quel tipo, quindi c'era qualcosa in cui sperare, ma che immediatamente al primo intoppo si è perso. E per l'altra Alfa Romeo, che tecnicamente sarebbe dovuto essere Kimi Raikkonen, abbiamo avuto invece Kubica, perché Kimi è positivo al Covid. Per lui c'è soltanto una nota di elogio, perché dopo anni che non saliva su un'auto da Formula 1 è stato chiamato all'ultimo per sostituire appunto Iceman, e alla fine, su un circuito che non conosceva minimamente, e ha fatto effettivamente una gara in realtà entro il range dell'Alfa Romeo, quindi nulla di diverso, però poteva andare infinitamente peggio. Quindi in realtà c'è più una nota di elogio all'esperienza, che ha permesso a Kubica di non fare effettivamente una brutta gara, di non destabilizzarsi per nessun motivo. Per il resto è stata effettivamente una gara un po' noiosa, con tutte le altre scuderie che effettivamente hanno rispettato, anche gli altri piloti che hanno rispettato le previsioni, diciamo anche il comportamento che hanno dimostrato in tutti gli altri GP, non si sono discostati tantissimo, quindi non c'è stato molto da analizzare, da commentare. E se dovessi stilare la nostra solita classifica di top e flop, direi assolutamente grandissimo top per quanto mi riguarda Sergio Perez, se non fosse che darei una piccola nota di merito anche ad Alonso, perché effettivamente ha fatto una bella gara e una bella partenza. E a livello di flop, in realtà potrebbe essere un unpopular opinion, ma Carlos Sainz, perché nonostante i problemi in qualifica, credo che avrebbe potuto effettivamente rendere di più, e stava facendo un buon lavoro, ma non quello che tutti si potevano aspettare da lui. E effettivamente, al di là della prestazione di Sainz, mi aspettavo un pochino di più effettivamente dal pilota promettente della prossima Mercedes, Russell. E un pochino anche da Latifi, perché nelle ultime gare si è dimostrato, più che altro nelle ultime qualifiche, si è dimostrato effettivamente un pilota con tanto da dare, e purtroppo non riesce a mantenere questa aspettativa in gara. E niente, questo era un brevissimo commento, un brevissimo parere sul GP d'Olanda. Per il momento da sola, spero che presto mi raggiungeranno gli altri colleghi, ma settembre è un mese un po' difficile per tutti. Noi ci risentiamo con il commento per il prossimo GP, e dovremo riprendere a breve anche con la pubblicazione delle pillole di meccanica, ed eventualmente anche con Rosic. Quindi voi che ne pensate? Cosa vi ha colpito di più? Cosa vi ha colpito di meno? Qual è stata la vostra opinione su questo nuovo circuito, su questo Gran Premio che fino ad oggi noi non avevamo ancora visto? Ci vediamo lunedì 13 col commento al GP di Monza perché ritorniamo in Italia su un circuito storicissimo e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!